Infatti, specialmente Voltaire individua le maggiori mancanze dell'Europa facendo proprio il confronto con la Cina, nella quale sia la religione sia il fanatismo non hanno quella rilevanza che hanno in Europa, dove sono stati e sono ancora cause di infinite guerre, di tensioni. La stessa cosa può dirsi per l'assolutismo, che in Cina è temperato da una concezione diversa del rapporto fra il potere e le leggi di natura. È indubbio che l'Europa consente di registrare una civiltà decisamente superiore anche a quella della Cina, a quella degli altri continenti, ma questa superiorità è legata prevalentemente al ruolo assunto dalla scienza, dalle arti, dalla cultura, da cui è scaturita l'idea di progresso. E è quell'idea che non esisteva ancora durante il Rinascimento. Così importante e caratterizzante l'Europa, tanto che per Voltaire la scienza è diventata la nuova religione, destinata a sostituire la religione cristiana, che non ha fatto altro che fomentare, seminare discordie e a costituire, le fondamenta di quella perenne instabilità. Ultimo aspetto significativo è, quello della definizione più precisa dal punto di vista geografico, ossia considerare l'idea d'Europa in riferimento alla sua geografia. Anche questa una cosa che è stata largamente praticata nei secoli precedenti. La domanda che ci si pone è quella di sempre: l'Europa dove inizia e dove finisce? Ma stavolta, 600, nel 700 in particolare, viene data una risposta più chiara, se non altro per quello che riguarda il confine orientale. La maggioranza dei progetti di cui abbiamo parlato e che vedono la luce in questo periodo considerano, ad esempio, la Russia estranea o ancora peggio, come nemica, nemica tradizionale dell'Europa e la mette sullo stesso livello dei turchi. Dal punto di vista geografico, fino all'età di Pietro I il Grande, l'estremo limite dell'Europa era considerato il Regno di Polonia, ma nel corso del Settecento questa situazione cambiò. Cambiò perché lo zar fece degli enormi sforzi per europeizzare la Russia, sforzi che vennero proseguiti dalla zarina Caterina II. Dall'altro lato, di fronte a questi cambiamenti, si cominciò a considerare sempre di più l'Europa come parte integrante, o meglio, scusate, la Russia come parte integrante dell'Europa. E un riconoscimento esplicito di questa natura si affermerà nelle guerre napoleoniche. È già in quell'epoca che si affermano due diverse correnti culturali. L'occidentalizzazione che persegue Pietro I è alla base di una vera e propria corrente culturale, l'occidentalismo, che si oppone alla slavofilia, che guarda allo stesso tempo a un passato nostalgico e alle steppe asiatiche, guarda verso est, diversamente dalla corrente occidentalista che guarda ad un tempo in avanti dal punto di vista cronologico, guarda è rivolta al futuro e non al passato. E guarda verso occidente e non verso le steppe orientali. Ecco, durante le guerre napoleoniche, però, questo elemento, cioè il considerare la Russia parte dell'Europa, diventa abbastanza esplicito. In questo modo, dal punto di vista geografico, specialmente durante il Settecento, l'idea d'Europa si amplia, si allarga e nuovi limiti sono riconosciuti non più dal Regno di Polonia, ma da un confine naturale. Ricordate Kant, l'Europa dall'Atlantico agli Urali, dal Portogallo a un pezzo di Polonia. Gli Urali significa coinvolgere e contenere nell'Europa Mosca, Kazan, fino a Yekaterinburg. Ecco, dal punto di vista geografico si raggiunge una meta diversa, una novità importante e significativa. Anche perché era passata definitivamente ed accettata la differenza all'interno della Russia fra una Russia europea, che si considerava parte integrante dell'Europa, ed una Russia asiatica. Noi occidentali abbiamo risolto in maniera abbastanza semplicistica il dilemma e la tensione permanente fra corrente occidentalista e corrente slavofila. E così, mentre queste due correnti ancora oggi esistono e ancora oggi hanno modo di prospettare soluzioni diverse a problemi simili, e per soluzioni diverse intendo politiche che vengono adottate, allora nel passato, se nel presente esiste questo e nella Russia permane quel tipo di differenza, in Occidente l'avevamo risolta con una certa facilità, suddividendo appunto la Russia in parte asiatica e parte occidentale, e in questo modo, diciamo, tagliavamo la testa al toro. Ma per quello che riguarda il Settecento, dobbiamo considerarlo come premessa dei cambiamenti importanti che andremo adesso a vedere con l'Ottocento. Verso la fine del Settecento ci sono alcuni elementi importanti, novità importanti, che contribuiscono a portare un contributo importante all'idea di Europa. Elementi di grande originalità che si affermano nell'Ottocento e in tutto il secolo successivo. Vediamo quali sono questi due elementi. Il primo di essi, un po' corposo, e anche in questo caso dobbiamo fare degli sforzi, io in primo luogo, di ritornare a storia moderna, a storia antica, che non è esattamente la mia specializzazione. Comunque, per affrontare questo tema devo ricondurvi verso l'età napoleonica, le vicende napoleoniche. E infatti la prima delle due novità che secondo me segnano l'inizio dell'Ottocento, e l'Ottocento dal punto di vista dello sviluppo dell'idea d'Europa e dell'idea di nazione, la prima novità è segnata proprio dalla vicenda napoleonica, ossia dal tentativo di riunificare il continente che egli riesce per un periodo ad attuare, e quindi anche alla reazione che provoca, dalla quale scaturisce, dopo la sua sconfitta militare, il congresso di Vienna del 1814-15. Con esso la riconferma della politica dell'equilibrio europeo come elemento fondamentale per la vita del continente. Dopo tanti secoli di divisione dell'Europa, Napoleone riesce in pratica a riunificare tutto il continente. È vero che si tratta di un'operazione che ha carattere precario, dura tutto il periodo in cui dura l'impero di Napoleone, ma comunque è per quel periodo una riunificazione totale ed effettiva, quale non si realizzava dai tempi di Carlo Magno. Napoleone ci riesce in virtù prevalentemente della capacità militare e politica, e per il fascino che hanno suscitato i moti successivi alla rivoluzione francese, con gli ideali di libertà, uguaglianza, fraternità. Chiedo scusa, devo interrompermi e riprendo subito il file.